Il bilancio degli incendi in Europa è drammatico. In Spagna ci sono ancora 20 dispersi, in Andalusia, dove i morti ufficiali sono 12, in Piemonte, nella Val Grande e nella Val d'Ossola è un disastro ecologico con 700.000 alberi bruciati. Ci vorranno 50 o 70 anni per ripristinare tutto, dice la regione. Una delegazione iraniana si trova in Oman per discutere dell'apertura dello stretto di Hormuz. Se gli Stati Uniti continueranno ad attaccarci, non ci sentiremo più vincolati dall'accordo di Islamabad, ha detto l'ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite. Vannacci tiene un discorso blindato a Genova. La città antifascista questa volta reagisce con due cortei diversi che contestano il leader di Futuro Nazionale. Era già successo nei giorni scorsi che a Genova venisse contestato un corteo dell'estrema destra che fa riferimento al generale. Srebrenica, oggi sono 31 anni dal genocidio in cui 8.300 persone vennero trucidate dai miliziani serbo-bosniaci. Durante la commemorazione le madri di Srebrenica rivendicano: l'Europa non è pronta a essere umana. 19.31, buonasera, il giornale di Popolare Network. Il bilancio degli incendi in Europa è drammatico in questa estate di record negativi per il clima, a cominciare da quanto è accaduto in Spagna, ma anche in Italia, in Piemonte. Gli incendi in Piemonte hanno causato una vera e propria catastrofe ecologica. Il bilancio provvisorio ha raggiunto la drammatica quota compresa tra 800 e 900 ettari complessivi bruciati tra le province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano, Cusio, Ossola, con una stima di 700.000 alberi perduti, ha comunicato la regione Piemonte. Il danno ecologico, spiega la regione, va ben oltre la perdita della vegetazione, perché gli incendi stanno compromettendo gravemente la biodiversità. Per il recupero serviranno dai 50 ai 70 anni. Anna Parsi è una giornalista che vive e lavora in Val d'Ossola.
Oggi il fronte è meno ampio rispetto a quello che si è registrato nei giorni scorsi in tutta la Val d'Ossola, quindi in questo momento è possibile anche operare da terra con gli uomini degli antincendi boschivi, e poi si prosegue comunque con i voli dei Canadair e degli elicotteri Ericsson. Le preoccupazioni principali, oltre che per la popolazione locale, ora sono anche per il Parco Nazionale della Val Grande, perché è chiaramente un parco che ospita orsi, ci sono chiaramente i lupi, la flora e la fauna locali. Chiaro che serviranno moltissimi anni per ripristinare gli ettari di boschi andati perduti. L'auspicio è per la pioggia ancora di questa sera e che poi si proceda con le operazioni di spegnimento e poi bonifica dei territori.
In Spagna invece il numero delle vittime dell'incendio in Andalusia è fermo a 12 persone, ma almeno 20 risultano ancora disperse. Il ministro regionale andaluso della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze, Antonio Sanz, ha detto che la riduzione del vento durante la scorsa notte ha aperto un'opportunità per gli uomini impegnati nello spegnimento. Il numero degli sfollati però rimane superiore ai 1.400. Sentiamo il servizio da Madrid.
In Andalusia le fiamme danno una tregua. Il miglioramento delle condizioni meteorologiche ha permesso ai vigili del fuoco di iniziare a stabilizzare le fiamme, anche se l'incendio non è ancora sotto controllo e non ci sono previsioni su quando potrà essere spento. Nei momenti di maggiore intensità le fiamme sono avanzate al ritmo di 100 metri al minuto in alcuni fronti, e in tutto sono oltre 6.600 gli ettari bruciati. Le autorità spagnole mostrano comunque un certo ottimismo, anche se ancora non si è riusciti ad identificare nessuna delle 12 vittime, mentre cresce la speranza che il numero dei dispersi possa scendere nelle prossime ore e che molte delle persone che mancano all'appello si trovino tra i 1.500 evacuati. Continuano invece le polemiche sul mancato invio dell'SMS di allerta alla popolazione. La Protezione Civile Spagnola sostiene che avrebbe potuto creare confusione viste le dimensioni dell'incendio e il fatto che non tutta l'area è coperta dal segnale della rete telefonica, e invece tra la popolazione c'è rabbia perché quel messaggio avrebbe potuto salvare altre vite. Ma quello dell'Andalusia non è l'unico incendio a preoccupare. Le fiamme continuano a bruciare infatti anche nel centro della Spagna e in Catalogna. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
Questi incendi avvengono con i record di caldo in Europa e la ondata di caldo, la prossima, sta arrivando. Sono previste temperature in costante crescita, ad esempio in Italia, per i prossimi giorni, nonostante i temporali anche di forte intensità al nord. Il picco della terza ondata di calore in Italia sarà verso la metà della prossima settimana. Si toccheranno i 40 gradi in pianura padana e i 43 in Sardegna. Firenze e Perugia hanno il bollino rosso oggi e domani. Carlo Buontempo è il direttore del servizio cambiamenti climatici di Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea.
Fa caldo nel senso che giugno ha passato i limiti, per esempio come temperatura degli oceani senza ghiaccio, questo vuol dire da 60 gradi nord a 60 gradi sud, ha passato i limiti storici registrati in precedenza, quindi ci stiamo avvicinando a un territorio mai esplorato prima a livello climatico, verosimilmente mai esplorato nella nostra storia su questo pianeta e probabilmente in un periodo molto più lungo. Gli oceani ormai, adesso che stiamo vedendo l'inizio di un El Niño, per il resto dell'anno aumenteranno di temperatura con impatti chiari anche sull'atmosfera e su fenomeni estremi. E se guardiamo altri parametri, come può essere la massa di ghiaccio sulle nostre montagne o in Groenlandia o in Antartide, la diminuzione è chiarissima, il livello del mare aumenta, l'intensità della precipitazione più intensa aumenta, e queste sono osservazioni, in molti casi non c'è il modello, è semplicemente quello che ci dicono i termometri. Questo è un po' l'istantanea del pianeta in questo momento.
Il sito statunitense Axios ha rivelato che sono in corso colloqui tra l'Iran e il Sultanato dell'Oman. I negoziati avvengono nonostante la fine del cessate il fuoco dichiarata da Trump. Oggi la rete statunitense CBS aveva riportato che anche una delegazione degli Stati Uniti era in viaggio verso l'Oman, ma poi è stata smentita la notizia. Lo Stato di Hormuz rimane il nodo centrale. Ali Bahreini, ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite, ha dichiarato che l'Iran non si considera più vincolato dall'accordo di Islamabad con gli Stati Uniti se Washington continua ad attaccarlo. Ascoltiamo il servizio della nostra collaboratrice Farian Sabahini.
Il memorandum di Islamabad prevede che per 60 giorni l'Iran non imporrà dazi alle navi di passaggio nello stretto di Hormuz, ma le imbarcazioni si devono coordinare con Teheran per il passaggio nel corridoio nord, di pertinenza appunto dell'Iran. Per i Pasdaran, Hormuz è una leva strategica, non possono perderne il controllo. Il problema è che martedì scorso tre navi hanno cercato di transitare nel corridoio sud, di pertinenza dell'Oman, e hanno spento i sistemi di identificazione automatica. Era evidente che fossero in malafede e sono state affondate, scatenando la furia di Trump, che per ripicca ha dato ordine di bombardare l'Iran, soprattutto il sud, prendendo di mira anche infrastrutture civili e colpendo non lontano dalla centrale nucleare civile di Bushehr. Per risolvere la questione, oggi i negoziatori del Qatar sono a Muscat e partecipano ai colloqui tra Iran e Oman. Discutono di una possibile dichiarazione sulla piena apertura della corsia centrale nello stretto di Hormuz, quella situata in acque internazionali, per un transito completo e libero. Gli Stati Uniti hanno chiesto all'Iran di rilasciare entro oggi una dichiarazione pubblica in cui si precisa che lo stretto di Hormuz è aperto e in cui Teheran si impegna a smetterla di sparare alle navi commerciali. Se l'Iran non lo farà, ci potrebbero essere conseguenze, ha avvertito un funzionario americano. Per Popolare Network, Farian Sabai.
Per una volta a Vannacci non è andato tutto liscio. Il fondatore di Futuro Nazionale a Genova per un comizio, ma due diverse manifestazioni antifasciste gli hanno reso il compito difficile. Prima lo spostamento di sede, poi lo slittamento dell'appuntamento dei suoi sostenitori di oltre un'ora, tutto per l'opposizione di migliaia di persone che sono scese in strada per cercare di impedire una manifestazione fascista nella città che è tra le capitali della resistenza. Già la scorsa settimana un corteo di vannacciani era stato contrastato da una manifestazione antifascista. Si tratta di una reazione che altrove in Italia invece fino ad oggi non si sta vedendo, mentre Vannacci gode di una grande copertura mediatica e del favore dei sondaggi. Domenico Megu Chiodetti, ex portavoce di Don Gallo e coordinatore dello spazio socio-economico Spiker di Genova.
Devo dire che la nostra città degli anticorpi li ha avuti un anno fa, ricorderete quel 30 agosto dove si manifestò la prima grande mobilitazione da 40-50 mila persone per Gaza. E oggi, come dire, si solleva, seppur in maniera molto militante, perché oggi il presidio della CGIL dell'ANPI è arrivato quasi a 2000 persone e ovviamente non ci si aspettavano quei numeri, che poi si sono, da presidio statico, si sono mobilitati verso un luogo simbolico altamente importante nella nostra città, che era il monumento ai caduti, che è in via 20 Settembre, e quindi c'è stato un corteo che dal Teatro della Gioventù ha attraversato, come dire, il centro ed è arrivato lì a concludere la manifestazione. C'è una reazione al tentativo della destra locale di cavalcare, come dire, il problema della sicurezza in maniera molto frontale. C'è stata una giornata, io credo, molto importante, anche se non bastante a costruire un'opposizione sociale a quello che è la crescita di Futuro Nazionale.
La data di oggi segna 31 anni dal genocidio di Srebrenica. Migliaia di persone hanno preso parte in Bosnia e Erzegovina alla cerimonia di commemorazione e alla preghiera collettiva. 10 vittime recentemente identificate sono state sepolte nel cimitero memoriale di Potoçari. Finora delle 8.300 persone che si stima siano state trucidate nel luglio del 1995 dai miliziani serbo-bosniaci, circa 7.000 sono state identificate. Andrea Rizza, dell'Arci di Bolzano, oggi si trova proprio a Srebrenica.
Ci sono sempre ovviamente le madri di Srebrenica che sono protagoniste ancora, nonostante l'età, ancora molto agguerrite rispetto alle responsabilità internazionali, no? Oggi, a nome di tutte le associazioni di donne e madri di Srebrenica, ha parlato Kada Hotic, che è la presidentessa dell'associazione madri dell'enclave di Srebrenica e Jepa, che ha concluso il suo discorso dicendo: oggi ci dicono che noi non siamo pronti per entrare in Europa. Nel 95 l'Europa non era pronta per tutelare i diritti umani e prevenire un genocidio. Oggi l'Europa non è pronta per tutelare i diritti umani e un genocidio in Palestina, l'Europa non è ancora pronta per essere umana.
Apple ha citato in giudizio OpenAI accusando la startup californiana di aver sottratto segreti industriali attraverso ex dipendenti passati alla società di intelligenza artificiale. La causa, depositata presso un tribunale federale in California, segna una drammatica escalation tra le due aziende. Il servizio è di Marco Schiaffino, conduttore della trasmissione di Radio Popolare Doppio Click.
È guerra aperta tra Apple e OpenAI. L'inizio delle ostilità è segnato da una causa legale da parte di Apple diretta alla società di Sam Altman, accusata di aver adottato un piano per rubare informazioni commerciali dell'azienda di Cupertino. Al centro dello scontro c'è IO Products, startup fondata nel 2024 da Jony Ive e acquisita nel maggio 2025 da OpenAI per 6,5 miliardi di dollari. Ive ha un passato in Apple ed è considerato uno dei più brillanti designer industriali degli ultimi 30 anni. Su alla mano che ha guidato la creazione di iMac, iPod, iPhone, iPad e Apple Watch. OpenAI ha acquisito IO con l'obiettivo di realizzare un dispositivo hardware focalizzato sull'intelligenza artificiale, di cui per il momento si sa pochissimo. Dalle poche indiscrezioni trapelate, dovrebbe trattarsi di un dispositivo molto diverso da uno smartphone, orientato più che altro all'interazione vocale con l'utente. Jony Ive ha lasciato Apple nel 2019, ma insieme a lui sono entrati in OpenAI anche altri pezzi da 90 che hanno fatto la fortuna dell'azienda fondata da Steve Jobs. A oggi, secondo quanto si legge nella denuncia, in OpenAI ci sarebbero più di 400 ex dipendenti Apple, secondo l'azienda californiana una vera e propria strategia che avrebbe come obiettivo quello di sfruttarli per rubare segreti commerciali. L'accusa più grave riguarda però Chang Liu, ex dirigente di Apple passato OpenAI e accusato di aver continuato ad accedere alla rete aziendale di Apple anche quando era già passato dall'altra parte della barricata. L'accesso sarebbe stato reso possibile da una semplice dimenticanza, in pratica le sue credenziali non sarebbero state revocate dopo le dimissioni. La causa promette di essere esplosiva e potrebbe rappresentare una bella gatta da pelare per OpenAI, soprattutto se si considera che sta preparando la sua quotazione in borsa, prevista forse per il prossimo settembre.
Saranno domani pomeriggio alle 17 nella chiesa di Santo Stefano a Capri, a due passi dalla famosa piazzetta, i funerali di Peppino di Capri, morto la scorsa notte. Avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. Sentiamo Claudio Agostoni.
Peppino di Capri, all'anagrafe Giuseppe Faiella, è certamente uno dei volti simbolo dell'Italia degli anni 60 e 70. Era figlio di una famiglia di musicisti. Il nonno suonava nella banda dell'isola di Capri, isola che Peppino adottò per il suo nome d'arte, e il padre, Bernardo, gestiva un negozio di dischi e strumenti musicali. A soli 4 anni, nel 1943, Peppino si esibì al pianoforte davanti alle truppe alleate di stanza sull'isola durante la guerra. Gli anni 60 furono il suo decennio d'oro, alternando brani diventati classici della canzone melodica italiana, come Champagne e Roberta, con brani roccheggianti come Let's Twist Again e Saint-Tropez Twist. Non fu quindi un caso se nel giugno del 65 Peppino Di Capri fece da apertura a tutte le tappe italiane dei concerti dei Beatles. Nel 1966 incise uno dei primi brani ska italiani, Operazione Sole, senza però mai dimenticare la sua passione per la canzone napoletana e per il Napoli Calcio. Il suo brano Na 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 Napoli del 1983 è uno degli inni più amati dai tifosi della squadra partenopea. In un'intervista a Radio Popolare di pochi anni fa, dove aveva presentato la sua cover di Sodade, uno standard della capoverdiana Cesaria Evora, aveva voluto sottolineare la sua anima rock. Alla domanda su quale disco si sarebbe portato su un'isola deserta, rispose:
la mia anima rocchettara mi porta, non so, tra i Queen, i Magici Queen e gli U2, insomma, io sono in quella fascia lì come gusto musicale. Sì.
Sono 9.46, è tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network. Le notizie ritornano alle 22.30. Buon ascolto.